Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'antifono che abbiamo cantato dal Salmo fa riferimento al Tempio del Signore, che anche nel Vangelo viene richiamato. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 16, versetti 13-20. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. In tutte e tre i sinotti ci troviamo la confessione di Pietro, anche se Luca non la colloca, non ricorda il luogo, che dipende da Marco, Cesarea di Filippo, troviamo anche in Matteo. E naturalmente in Matteo troviamo un'aggiunta, un'inserzione, che sono i versetti 17, 18, 19, che non troviamo negli altri sinottici, anche versetti molto pesanti nella tradizione cristiana, e sono molto sovraccarichi di discussioni, nel senso cioè che ci si è chiesti quale sia il rapporto fra questi versetti e Pietro, cosa voglia significare, ma poi ci si è chiesti quale ci sia il rapporto fra Pietro e il Papa, e non sono tutti d'accordo, ovviamente, perché più ci si allontana e si fanno altre domande, ecco, in più è chiaro che... Ecco, vediamo insieme però l'importanza di questo testo, che in Marco e anche in Matteo hanno una posizione particolare nel seguito di tutto il Vangelo, nell'insegnamento di Gesù.
A margine della lettura di oggi c'è un parallelo, insomma, parla di Genesi 17,5, del patto che Dio ha fatto con Abramo. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. Mi sembra che ci siano dei punti di contatto con questa pericope, perché qua è un rinnovamento delle promesse, in quel caso di Dio, qui di Cristo, però è sempre Dio che fa con l'uomo e con l'umanità.
Volevo fare due osservazioni. Una, che la gente di Gesù, a quanto pare, per i miracoli che fa, per i segni che fa, sembra essere un personaggio già morto, redivivo, o Giovanni Battista, o Elia, o Geremia. Questo dice la gente di Gesù. Mi fa anche un po' pensare il fatto che tra i profeti non è citato, per esempio, Isaia, il grande Isaia, ma Geremia. E Geremia l'abbiamo appena letto tutto il libro a mattutino, certamente è un profeta di un periodo importantissimo e anche profeta anche duro, possiamo dire anche duro, ma anche della consolazione. Elia sappiamo che era atteso come un ritorno glorioso di Elia, detto anche esplicitamente in Malachia, cioè che avrebbe preceduto la venuta gloriosa del Messia. Giovanni Battista forse si può avvicinare questa risposta a quello che dice esplicitamente Erode: la potenza dei miracoli opera perché è risorto. Vabbè, questa era un'osservazione. La seconda è una domanda, proprio perché questo testo è molto carico, cioè noi leggiamo questo testo e ci immaginiamo una statua come quella lì in fondo, con Pietro con le chiavi appese alla cintola. E mi chiedo a cosa si riferisca queste chiavi del regno, e tutto ciò che legherai sarà legato e tutto ciò che scioglierai sarà sciolto. Cioè si riferisce sicuramente una ripresa di Isaia 22, perché esplicita le chiavi della casa di Davide, è proprio una citazione, non è solo un'allusione, mi sembra, è tanto letterale. Mi chiedo se, e poi è ripreso dall'Apocalisse, chiavi della casa di Davide, mi chiedo se il parallelo con Giovanni 20 sui peccati, cioè a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete saranno non rimessi, oppure quelli che farai entrare nel regno dei cieli, quelli che tu vuoi far entrare nel regno dei cieli, ti do il potere di aprire queste porte o di chiuderle.
Questo è tradizionale.
E comunque
in cielo c'è la porta.
No, non intendo il regno dei cieli come paradiso.
Ah, ecco.
Intendo il regno dei cieli come già instaurato sulla terra, cioè in senso lato, quelli che tu vuoi fare entrare. Cioè te li posso darti il potere di fare entrare genti nel regno dei cieli, cioè nel regno del Signore, nel regno che noi viviamo in anticipo su questa terra. Non è che lo penso al paradiso. Il regno dei cieli su questa terra, cioè i discepoli di Gesù, ti do la possibilità di fare grande anche la mia comunità, cioè di allargarla, di far entrare genti.
Anche io mi sono fermata sugli ultimi versetti, che mi sembra però che siano quasi un'esplicitazione, in qualche modo, del versetto 17. Cioè nel momento in cui Gesù riconosce che è il Padre che gliel'ha rivelato, poi Gesù sembra trarre le conseguenze, che però appunto sono molto, cioè hanno uno spessore grosso, ecco, si voglia, cioè si dica quel che si dica, però, ma quello che a me almeno complica è che ci sono varie immagini e nessuna è sviluppata del tutto, ma ce n'è una che in qualche modo incalza l'altra. Cioè, voglio dire, Gesù la prima cosa gli dice: su questa pietra edificherò la mia chiesa, la mia comunità. Quindi questa è un'immagine, no, di Gesù che edifica. Poi dice: le porte degli inferi. Quindi è un'altra immagine, Però poi dice subito che ci sono le chiavi del regno. Però poi non è che sviluppi la cosa delle chiavi del regno, perché dice: ciò che legherai sulla terra, che è un'altra immagine, perché non è che le chiavi con le chiavi si leghi, insomma. E quindi appunto uno si perde, perché è molto denso. Non si vorrebbe forse neanche dare tutta la densità che però ha, mi sembra, e però ci sono tutte queste immagini che non sono una dentro l'altra, mi sembra, e nessuna ti aiuta a capire del tutto. E quindi niente, anch'io mi fermo lì, perché l'unica cosa si può dire è che poi al capitolo 18 verrà data alla comunità il potere di sciogliere e di legare, direi, con le stesse parole identiche. Quindi sembra che qui sia in embrione e là sia ancora più sviluppato e anche più esplicitato, ecco, in qualche modo.
Sottolineo solo, senza trarre grandi conseguenze perché non ne sono capace, quell'espressione "la mia Chiesa". Questa volta mi è balzata sopra tutte le altre cose che il Signore insegna, più o meno chiare da capire, vedendoci, al di là del fatto che è la prima volta che parla proprio, usa questo termine che ci è così caro, che è così forte, questa assemblea che era già richiamata nell'Antico Testamento, ma qua lui dice "la mia Chiesa" e la dà in mano a un altro, perché la pietra dopo diventa quest'uomo che capisce il giusto, che ascolta ciò che gli è rivelato, ma insomma mi pare che ci riveli una cosa enorme, un pochino forse suggestionata, come dire, dal richiamo che aveva fatto Stelvio a questa grande moltitudine d'Abramo. C'è il cambio del nome che fa il parallelo, ma c'è questa moltitudine e qua c'è questa grande assemblea che viene, che è sua e che viene affidata per farla crescere a Pietro. E poi volevo anche sottolineare che anch'io penso che, pare anche a me, che qua il regno dei cieli sia la comunità, già l'inizio, come dice già il capitolo 18, chi di voi è il più grande nel regno dei cieli? Non tanto il paradiso.
Beh, anche che dica che le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, mi sembra che si annuncia in qualche modo una grande lotta tra la Chiesa e le potenze degli inferi.
Con la Chiesa?
Le potenze degli inferi. E insomma, che non possiamo non dirci che anche tutti gli scandali che ci sono nella Chiesa, ci sono stati e ci sono, insomma, certamente lasciano una grande dire amarezza e dire poco, insomma. Però su questa parola non prevarranno su di essa, insomma. Così.
La prima domanda che mi faccio è: perché Gesù prende l'iniziativa di chiedere cosa dice la gente di lui e cosa dicono i discepoli? Perché aveva bisogno di una confessione? Questa è una domanda importante che parecchi si pongono. È molto probabile che Gesù faccia lui questa domanda, non per il brano che abbiamo letto, ma per il brano che viene dopo, quando comincia a spiegare cosa significa essere il Messia. E da qui in avanti Gesù tornerà abitualmente su questo, con grande disappunto e difficoltà dei discepoli. È tanto vero, è tanto probabile questo, che Gesù, che troviamo anche qui, come in tutto il Vangelo, la proibizione di dire che lui era il Messia. Dopo che ha chiesto questo ai discepoli, proibisce immediatamente che glielo dicano, che è un termine importante ma equivoco. È chiaro che per Gesù è un termine equivoco, nel senso che ci sono parecchie concezioni del Messia, e qui E anche le parole che Gesù usa, le immagini, tutte fanno riferimento al Messia davidico, non fanno riferimento, per esempio, al figlio dell'uomo, al Messia, o ad altre figure che poi Gesù stesso richiama, ma fanno tutte riferimento al Messia davidico. Cioè 2 Samuele 7, Prima Cronache 17, Salmo 2, ci sono molti testi, Isaia 22 l'avete richiamato, sono tutte immagini, le chiavi, sono tutte immagini che fanno riferimento a testi che poi erano già letti in modo diverso e interpretati in senso escatologico. Non è solo il riferimento ai testi di allora e al significato che possiamo trovare nel secondo libro di Samuele, secondo l'autore dei libri di Samuele. Faccio un esempio: nel libro di Samuele, capitolo 7, e negli altri testi che seguono paralleli, uno dei compiti del Fide, è un testo detto a Davide, è una profezia fatta a Davide, e si dice che il suo figlio edificherà il Tempio. Questo testo poi viene, questa promessa viene realizzata da Salomone, ma nella lettura successiva non è solo un riferimento a Salomone, siccome ci sarà un tempio futuro, un tempio escatologico, il Messia avrà il compito di edificare questo tempio. Quindi è vero quello che diceva prima Nietzsche, sono molte immagini che si accavallano, che hanno già connessioni e che presuppongono una lettura escatologica di quei testi già presente. Quindi qui Gesù in un certo senso richiama sinteticamente molte immagini che hanno già, applicandola a sé, cioè dal momento che è lui il Messia, la comunità, cioè che è l'edificazione del tempio escatologico, che non può subire vittoria, non può essere sconfitto dalla morte, perché è un tempio che dura in eterno. Finalmente si realizzano le promesse fatte a Israele, che erano promesse eterne. In che modo Dio manterrà le sue promesse eterne? Questo è un aspetto. La mia Chiesa non prevarranno le porte degli inferi, cioè la morte. Su questo edificio, cioè su questa comunità, è il dono della vita eterna. Comunque, mi sembra che questa sia una prima osservazione, cioè la seconda domanda che mi pongo, poi chiudo perché avete già detto, è il versetto 17. Qual è il significato di questo versetto? Io non sono così sicuro, può anche darsi che sbagli, che Matteo intenda così, che voglia dire che prima di quel momento nessuno dei discepoli aveva immaginato che Gesù fosse il Messia. E spesso si intende così questo versetto. Gesù lo dice Gesù, non te l'ha rivelato la carne e il sangue, ma il Padre, sicché se il Padre non lo rivela, non lo sa. Questo è contraddetto da molti altri testi, per esempio il Vangelo di Giovanni racconta che i discepoli fin dall'inizio hanno seguito Gesù immaginando che fosse lui il Messia. E quindi non è così sicuro che qui voglia dire che i discepoli non hanno mai pensato prima che Gesù fosse il Messia. È molto più facile, a mio parere, il contrario. I discepoli hanno seguito Gesù sapendo che era il Messia, o immaginando, o chiedendosi, è lui il Messia, è possibile, ripeto. Questa è una dichiarazione di Gesù che dice: ciò che tu hai detto è vero. Questa è la prima volta che Gesù lo dice. È vero perché è Dio stesso che te l'ha, non è una conclusione umana, non è un'idea umana che voi vi siete fatti di me. Questa idea che vi siete fatti di me viene da Dio, viene dal Padre. Questo è significativo perché è la prima volta che Gesù dice che lui è il Messia. Non lo dice neanche qui, ma indirettamente qui lo dice, perché Messia è un termine che Gesù non usa mai in prima persona riferendosi a se stesso, perché evidentemente c'erano diverse concezioni del Messia, e in particolare il Messia davidico, con tutte le promesse che si tirava dietro, per Matteo certamente è Gesù, però queste promesse erano promesse di un Messia umano, di un Messia politico anche, di un Messia, insomma, ci sono molte cose che rendono evidentemente l'interpretazione di queste promesse, ecco, per Gesù non opportuna, e anche qui proibisce. Ho questa impressione che qui sia così. Ecco, poi sulla, è molto bella l'espressione: su questa pietra edificherò la mia chiesa, che è il tempio, è il tempio mia, perché è quella del Messia che edifica il nuovo tempio. Il tempio non era solo il tempio di pietre, anche la comunità di Qumran diceva: noi siamo il nuovo tempio. Il tempio da sempre è un'immagine di Israele, Israele che è il tempio di Dio, deve diventare il tempio di Dio. E quindi qui edificherò la mia assemblea, la mia ecclesia, che è un termine già usato, come dice anche, mi pare, la nota anche della Bibbia di Gerusalemme rinnovata, è un termine scatologico dell'Israele scatologico, l'ecclesia è l'assemblea santa, ecco, del resto di Israele, quando veramente Israele potrà diventare la dimora di Dio, quando sarà degno di essere veramente la dimora di Dio, perché quello è il problema, ecco, di esserlo, di essere degni. Troviamo nell'Apocalisse, sembra molto bello questo, ah no, c'era anche la questione delle chiavi, penso che sicuramente è sulla terra l'immagine che Pietro stia in paradiso, aprire e chiudere è un'immagine medievale, cioè un'interpretazione che abbiamo perché Dante, insomma, non solo Dante, veramente, insomma, non c'entra niente qui, non è che deve, dubito però che voglia dire escludere dalla comunità, può anche darsi, le chiavi sono le chiavi e l'autorità di interpretare e anche l'autorità disciplinare. Una delle applicazioni, quella già è stata ricordata da qualcuno, adesso non ricordo più, è Giovanni 20. Penso che possa essere letto come una delle applicazioni, cioè il perdono dei peccati, o c'è anche l'altra parte, saranno perdonati o non saranno ritenuti, anche lì però anche l'espressione indica l'autorità di stabilire ciò che è lecito e ciò che non è lecito, cioè la guida della comunità. Sono di per sé, sono poteri messianici questi, quelli cioè di edificare il tempio, cioè la comunità è quella di guidarla, di guidarla. E questo diciamo Gesù promette che Pietro sarà il suo collaboratore in questa guida.